qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione Normale Follia, tutte belle furiose, agitate, organizzate per la conferenza stampa che si terrà alle 5 proprio davanti al Senato, e oggi chiaramente dedicheremo velocemente, forse anche fermandoci un po' prima per poter raggiungere l'appuntamento, a quella che è la mobilitazione, lo sdegno, lo schifo, il fastidio e anche tanta rabbia che ci ha creato quella che è stato il tentativo, anzi altro che tentativo, l'obiettivo raggiunto di presentare all'interno appunto del PNRR, quindi non c'entra niente come argomento, da come è stato addirittura dichiarato pure a livello europeo, un emendamento, un piccolo articolo che mi pare che sia il 44, ma non è quello il numero che ci interessa, nel quale appunto per l'applicazione della 194 viene permesso, come si prevede nell'articolo appunto 2 della 194 del 78, l'entrata all'interno dei consultori dei movimenti antiabortisti e dei movimenti religiosi, di tutte le associazioni che naturalmente devono avere, come dice l'articolo, una buona, profonda preparazione, eccetera, in merito a quelle che sono naturalmente i diritti di procreazione, quindi della nascita, eccetera. Allora, a parte il fatto appunto che finalmente questo è il lato positivo che noi dobbiamo sottolineare e che ci evidenziamo da più di un mesetto, anche prima che uscisse fuori appunto questa provocazione, perché già era uscita fuori la provocazione di presentare appunto un emendamento sul battito cardiaco del feto, no? Sapendo tutti che bugia è, poiché da un punto di vista medico, mondiale, di ricerca eccetera eccetera, si evidenzia che il battito cardiaco del feto può essere sentito soltanto dalla quinta alla sesta settimana, quindi per chi va a abortire, che sta all'interno della dodicesima della quinta e sesto mese, quindi per chi invece naturalmente sta come sta appunto soltanto alla dodicesima settimana, quindi alla quarta settimana, per poter naturalmente abortire, non è assolutamente un battito cardiaco del feto, e quindi anche questa proposta di legge, che però ha visto preti cattolici, chiunque, anche municipi, per esempio qua nel Lazio, quelli dichiaratamente fascisti, raccogliere firme per la presentazione naturalmente di questa ulteriore richiesta che venga fatta ascoltare, quindi ripetiamo, anche sbagliata da un punto di vista medico eccetera, il battito cardiaco del feto a chi decide di abortire attraverso visite ginecologiche e attraverso l'ecografia, cosa che purtroppo già in alcune città italiane succede, come a Milano dove c'è la stanza del ripensamento per far ragionare le donne se devono abortire o no, sempre parliamo entro l'aborto della dodicesima settimana, e come già viene denunciato in testimonianze eccetera di donne che si sono trovate a livello nazionale ad andare a abortire e che hanno dovuto subire questa ulteriore veramente attacco, quest'ulteriore strumentalizzazione, che durante l'ecografia gli facevano sentire un cosiddetto battito e dicevano: vedi, questo è il battito cardiaco. Quindi veramente, specialmente poi nelle realtà dove sia consultori che ospedali, quindi reparti TVG, si è pieni di obiettori. Quindi la manifestazione, che è stata veramente fatta in modo molto improvvisato la scorsa settimana appunto sotto il Senato, e che era il 16 aprile appunto, proprio quando si è saputo di questa giunta in merito alle associazioni religiose antiabortiste all'interno dei consultori, ha visto anche visto mamma mia quanti visti vi sto dicendo oggi, però ha visto di fatto la votazione, perché naturalmente c'era il voto di fiducia sulla legge che riguardava il PNRR, che devono sbrigarsi per tutti i soldi che ancora devono essere presi e per tutti gli aggiustamenti per ottenere dall'Europa naturalmente un'accoglienza complessiva delle proposte e degli obiettivi non raggiunti ma neanche iniziati naturalmente in Italia. E ha visto quindi la votazione della Camera a livello di maggioranza, e nonostante che anche questo ha provocato notevoli problematiche e discussioni anche all'interno della stessa maggioranza, no? Per chi evidentemente ha attaccato non solo dalle nostre mobilitazioni ma per fortuna da tantissime interviste, discussioni, dichiarazioni eccetera, sia nostre, poiché naturalmente a differenza di prima e di sempre moltissimi giornalisti, moltissime trasmissioni televisive ci hanno cercato come coordinamento dei consultori, come non una di meno, come obiezione respinta, per poter naturalmente rivendicare quella che noi reputiamo una libertà di scelta, ma non sottolineando soltanto l'importanza dell'aborto, ma una libertà di scelta complessiva su tutti quelli che sono i servizi naturalmente di un consultorio che deve essere laico, aperto a tutte le persone con un utero, disponibile naturalmente per tutte le esigenze e i bisogni dell'età, non solo di riproduzione ma anche complessivamente sulla nostra salute e benessere, che ha visto appunto, e ripeto visto, questa discussione e forse anche questo riconoscere i ruoli non solo dei consultori ma anche come vengono disattese la legge 405 del 75 e la 36 del 96 che riguardano i consultori, e sia la stessa 194 a causa di tutte le chiusure di reparti VG, non solo di consultori, a causa appunto di tutti gli obiettori che proliferano a livello nazionale in qualsiasi paese, città, da nord a sud, imponendo di fatto e rendendolo sempre più difficile quelli che sono i percorsi riconosciuti per la 194 e quindi per il diritto naturalmente all'aborto, ma più che altro, ripetiamo, per il diritto a una maternità scelta e desiderata. Questo è fondamentale, perché gli attacchi poi avvengono su tutti i fronti. Oggi alle 5, quindi ritorniamo in questo discorso che con i miei visto e con tutte le cose che ho detto è cambiato dall'inizio che avevo fatto ad adesso, è importante questo appuntamento alle 5 sotto il Senato, perché probabilmente da oggi, e ci sarà domani la votazione, si definisce poi naturalmente questa legge e questa decisione presa naturalmente nei confronti dei consultori. E ci è stata l'opposizione, poi finalmente anche i cosiddetti politici dall'altra parte, che sono stati quelli che per esempio in molte regioni come noi del Lazio sono stati di una lentezza burocratica, di una incapacità di ascolto anche a tutte le nostre richieste che abbiamo fatto anche per esempio nel Lazio a Zingaretti nei 10 anni di suo governo regionale, proprio nel chiedere di chiarire questo aspetto sulle le associazioni, proprio per pretendere che venissero fatte assunzioni, proprio per imporre che i consultori aumentassero invece di essere poi man mano chiusi oppure svuotati delle loro funzionalità. È chiaro che a tutt'oggi quello che noi possiamo fare è controinformazione. Questa conferenza stampa darà dei dati sia sui consultori pubblici che sui consultori privati a livello nazionale, darà dei dati rispetto a quante sono diminuite le interruzioni volontarie di gravidanza e quanto è fasullo dire che gli aborti sono naturalmente una cosa che va a favorire il calo delle nascite, quante bugie e quante ipocrisie naturalmente vengono dette rispetto a come poi c'è qualcuno, no? Proprio i fascisti e il governo di destra che vogliono invece far funzionare, attuare la 194, e come legge, guarda caso, proponendo questo articolo e proponendo poi tutte le altre schifezze che sono state fatte durante questi ultimi mesi, in modo veramente molto scientifico, molto politico, molto concentrato, per naturalmente passare invece nella reale situazione che viviamo all'interno, naturalmente, sia dei consultori sia dei reparti VG, ma anche, ripetiamo, dei punti nascita e sale parto, no? Poiché effettivamente pensare che poter convincere una donna a non abortire come se fosse una passeggiata, oppure come se fosse una scelta legata soltanto,
come
a un
se
discorso,
non ci avesse già pensato abbastanza,
sì,
no?
Ma come se fosse anche solo una scelta economica, no? E questa è la cosa bestiale che viene concepito, no? Perché chiaramente la scelta di un figlio e di una figlia è una scelta per tutta la vita, una scelta emozionale, è una scelta che coinvolge il rapporto, se ce l'hai o non ce l'hai, di coppia, di famiglia, quindi è un tutto grosso che le donne naturalmente, ma tutte le persone con utero, arrivano ad affrontare quando sono ben convinte. Dopodiché è vero, i consultori devono dare tutte le informazioni possibili e immaginabili, che sono sia quello di portare avanti la gravidanza, sia quello di abortire attraverso l'aborto farmacologico con l'RU486, cosa che avviene in pochissimi consultori. Nel Lazio, per le nostre battaglie, siamo riusciti ad averne in 5, ma nella maggioranza delle regioni italiane se ne fanno pochissimi e non se ne fanno per niente, vengono fatti poi soltanto nelle strutture ospedaliere, e nello stesso tempo anche utilizzare i consultori per quella che è la contraccezione, quindi la prevenzione, per poter scegliere, ripeto, scegliere e quindi autodeterminarsi all'interno appunto di una maternità voluta e desiderata. Quindi questa complessità di informazioni, questa realtà però che, come ripeto, vede i consultori chiusi, vede il favorire quelli privati, vede naturalmente ridotte le offerte enormi, che plurispecialistiche, che vengono date per legge, non perché ce le siamo inventate noi, ma che dovevano esistere all'interno dei consultori, che dovevano essere sempre per legge uno ogni 20.000 abitanti. Arriviamo addirittura a un 42.000 abitanti, o addirittura a 75.000 abitanti in alcune paesi, città a livello nazionale. Quindi evidenziando quanto queste, ripeto, strutture sociosanitarie laiche, universali, aperte a tutti, sensibili sul benessere complessivo di tutte le persone con l'utero, di fatto sono stati volutamente nascosti, diminuiti, snaturati, eccetera, in modo tale che poi dopo la loro chiusura non diventa un problema per il territorio, il quartiere, nonostante appunto che, ripetiamo, siano l'unica struttura sociosanitaria gratuita esistente oggi in Italia, che non devi presentarti con la richiesta del medico, oppure con la cittadinanza, oppure per i minori se vogliono denunciare molestie, problematiche, violenze, eccetera, anche senza i genitori nello spazio giovani. Quindi è una struttura veramente unica e particolare, e naturalmente riempirla anche di personaggi che invece sono anti-aborto, sono colpevolizzanti per le scelte delle donne, non sono equilibrate anche nell'informazione, perché loro hanno soltanto l'obiettivo appunto di raggiungere, di non far abortire, è veramente un qualcosa di antitetico, no? Anche se poi dai dati stessi del Ministro della Salute risulta che vengono fatti molte più certificazioni di gravidanza che non poi interruzioni di aborto mandate dai consultori e fatte poi nell'ospedale o in quelli dove viene data l'RU. Quindi già dimostra che l'informazione degli operatori, che chiaramente noi diciamo devono aumentare, devono essere più formati, devono preparare a rapportarsi sui il percorso di affermazione di genere e via di seguito, è già naturalmente complessivo e aperto naturalmente a tutte le domande, necessità, volontà di capire, di, per arrivare appunto a una libera scelta, e quindi poi se si decide la maternità o l'aborto a un qualcosa che effettivamente risponde ai propri non solo diritti ma anche desideri.
Una libera scelta delle donne, no? Perché sembra chissà quale è la cosa più importante e più grave, è proprio questo, che si impedisce a una donna di autodeterminarsi, quindi si manca di rispetto a quelle che sono le decisioni e i bisogni di una donna che si trova a un certo punto di dire no, adesso no, non posso, adesso non me la sento, quindi proprio una forma, grave forma di violenza e di cattiveria, no? Nel volerla, molta cattiveria nel volerla anche fatta far sentire in colpa. E quello che è brutto è proprio come è anche oltre questo, anche come è passato questo emendamento, è passato in modo più subdolo possibile perché neanche se ne sapeva, si vociferava, poi stava nell'aria e poi alla fine è passato quasi all'improvviso all'interno di un altro decreto, per cui e questo ha fatto veramente inferocire noi donne, perché quel giorno quando è passato, per quanto fosse stato deciso all'improvviso, eravamo già in tante là sotto Montecitorio, perché è una cosa che non si poteva sentire, come si sono sbrigati a votarla subito i 185 deputati che l'hanno approvata, e è stata una cosa appunto che ha fatto molto arrabbiare. Oggi appunto ricordiamoci che alle 5 davanti al Senato, perché ovviamente purtroppo passerà pure davanti al Senato, saremo in tanti e per esempio da alcune assemblee dei consultori si sono date l'appuntamento per partire proprio dal proprio consultorio a Via De Levi, per esempio adesso si stanno riunendo proprio per poter partire tutte insieme dai rispettivi consultori e andare sotto il Senato a portare le proprie proteste. Appunto, speriamo che di essere in tanti, anche se chiaramente il lavoro e gli impegni sono sempre moltissimi, però se lo eravamo appunto martedì per questa cosa fatta all'improvviso lo saremo sicuramente anche oggi, e anche chi non c'è, comunque chi non può venire, è sicuramente molto molto arrabbiato, perché è una cosa veramente un emendamento che schiaccia quella che è la volontà e la personalità della donna, quasi non tenendone assolutamente conto. Tra l'altro io stavo pensando anche, e ne stavo ragionando con delle operatrici di un consultorio, ma eppure questa scelta di voler far per forza entrare queste associazioni antiscelta è pure offensiva, no? Nei confronti del personale che lavora nei consultori, perché il personale che lavora nei consultori è già molto formato e pronto, e se non lo è lo deve essere, insomma comunque deve essere formato e pronto, no? È capace di affrontare situazioni complesse, delicate, emotivamente. Quindi perché inserire altre persone, altre associazioni che ci dicono sì, forse sono formate, ma non le vogliamo? Ma che cos'è? Tra l'altro anche inficiando su quella che potrebbe essere la privacy della donna che sta lì. Quindi che senso ha metterci queste associazioni che dicono non dovrebbero appesantire i bilanci, non dovrebbero essere onerose, ma di questo non siamo affatto convinti, perché poi questa cosa entra dentro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi sicuramente queste associazioni prenderanno in certo qual modo più o meno indiretto dei soldi, ma assolutamente non è quello che vogliono gli operatori dei consultori, e a maggior ragione quello che vogliono le donne all'interno dei consultori. Chi va all'interno del consultorio vuole molto di più, molto di più di cui vi abbiamo sempre parlato, abbiamo fatto una testa così in queste trasmissioni. come quello appunto di essere seguiti, come tutto il percorso della maternità o di chi non sceglie la maternità, il discorso dell'aiuto nelle coppie, lo spazio degli adolescenti di cui si parla tantissimo, ma poi tutti ne parlano ma nessuno li aiuta. Invece sono spazi utilissimi laddove ci sono dei consultori che sono più forniti di personale, che se lo possono permettere come presenza di personale, lì già si lavora con gli adolescenti, escono fuori delle cose molto belle, molto interessanti, e lì sì che si comincia ad aiutare chi si trova in difficoltà. E quindi è di questo che si ha bisogno nei consultori, non si ha bisogno di persone strane, che tra l'altro io se lavorassi in un consultorio, ma come faccio a fidarmi di un'associazione che entra, ma chi sei, ma chi ti conosce, che entra in un consultorio, quando invece avremo bisogno di più psicologi, di più ginecologhe, di più ostetriche e di più assistenti sociali e di molto altro. Ecco, su queste cose bisogna confrontarsi, non su chi entra soltanto per impedire alla donna di fare le proprie scelte. Ecco, questa grande mancanza di rispetto che veramente la trovo indecorosa ai nostri tempi.
Ecco, in tutti i modi la loro furbizia è di averlo inserito nella mission 6 appunto, certo, del PNRR, che effettivamente non prevede nuovi finanziamenti, però dà potere alle regioni poi di fare accordi, progetti. Lo sappiamo bene cosa succede naturalmente nelle regioni già da anni gestite naturalmente dalla destra, no? Dove effettivamente si sono chiusi ospedali, pensate ad Ancona, dove l'altro anno facemmo la manifestazione nazionale come non una di meno, perché non venivano messi i medici non obiettori e l'unico medico che non era obiettore andava in pensione, come è successo o poteva succedere per esempio anche qui a Roma al Policlinico, ma dove 5 anni fa, grazie alle nostre mobilitazioni, sono stati assunte poi ginecologi non obiettori. Però ecco, già di fatto in alcune regioni, per esempio in Lombardia c'è la stanza di ripensamento, come dicevo prima vengono fatti ascoltare con l'ecografia i movimenti del feto e vengono fatti passare come battito cardiaco pure a chi deve abortire, che sta casomai entro i 3 mesi insomma previsti dalla legge, e sappiamo appunto, come dicevamo prima, dal punto di vista medico, che non sono assolutamente battiti cardiaci. Quindi i tentativi e anche riempire di obiettori di coscienza, perché appunto i dati stessi del Ministero della Salute sono piuttosto vecchi, perché naturalmente ci parlano del 21 e sappiamo che ci stanno nuovi aumenti perché nuove strutture sanitarie sono state chiuse, comprese naturalmente reparti VG, compresi consultori eccetera eccetera, però ugualmente devono riconoscere che ci sta un'obiezione alta, che guarda caso fra la non applicazione della 194, per ricordarlo ai politici di destra, vede gli ospedali che hanno casomai il 100% di obiezione ignorare completamente l'argomento, mentre invece per legge dovrebbero essere obbligati, visto che non hanno, di garantire ugualmente, dovrebbero garantire ugualmente l'accoglienza e l'aborto alla donna che lo richiede, casomai accompagnandola in un'altra struttura, facendo in modo di prendere un medico a tempo determinato eccetera che possa effettuare gli aborti. Insomma, dovrebbero però reagire e risolvere il problema, e invece naturalmente vengono dichiarati tranquillamente che ci stanno più di 80 strutture in Italia che hanno un'obiezione al 100% e sono compresi pure i consultori, dove effettivamente anche qui per la 194, perché non si capisce come questi la leggono le leggi, leggono solo un pezzetto, interpretano come gli cavolo gli pare, però nella stessa 194 viene previsto che gli unici che possono obiettare sono chi esercita l'intervento chirurgico, e naturalmente dare la pillola RU486 per esempio all'interno dei consultori o fare le certificazioni e poi fare l'accompagnamento in ospedale eccetera eccetera non è certo una forma che permette anche da un punto di vista legge l'obiezione. Però viene accettato tutto, perché poi la scelta naturalmente patriarcale di una violenza sistemica è quella di impedire la libertà di scelta. E chiaramente cosa va attaccato? Vengono attaccate naturalmente non solo le donne, ma tutte le libere soggettività, eccetera, nelle espressioni di quelle che sono le varie forme, perché tante sono le forme di libertà di scelta, no? La libertà di scelta è rispetto al mondo del lavoro, la libertà di scelta dovrebbe essere rispetto alle condizioni di vita e di sopravvivenza, rispetto non solo al salario, ma alla garanzia di una casa, al discorso del welfare sociale con gli asili nido, con i laboratori appunto per bambini, che però vanno avanti fino e oltre l'adolescenza, che si occupano complessivamente del benessere, del crescere, no? Proprio da quando naturalmente si è, come scelta di gravidanza voluta e desiderata all'interno del, come del puerperio, insomma, della gravidanza, dopo la nascita, quindi tutto quello che significa per esempio il discorso dell'allattamento, ma anche il ritrovarsi all'interno del proprio corpo trasformato, il discorso della sessualità, insomma, e poi naturalmente se all'interno delle famiglie, ma non solo famiglie considerate normali da chi appunto vuole rivendicare una normalità che però poi non è realtà, quindi anche all'interno della genitorialità in senso molto più complessivo. Ecco, questi aspetti naturalmente, pur facendo, e male, perché l'abbiamo detto sempre che noi vogliamo più di 194, ma perché? Perché chiaramente era stato richiesto allora negli anni 70 con mobilitazioni femministe, con una presa di coscienza collettiva che ha visto appunto votare il referendum e superare i limiti possibili e immaginabili di quelle che erano naturalmente la volontà di ottenere, quindi non solo per le donne ma per tutte le persone complessivamente, il diritto all'aborto. Quindi doveva essere un diritto, non che poi mediava e trovava i condizionamenti fra obiezioni di coscienza, ripensamenti, possibilità naturalmente di obbligare poi fondamentalmente, come il metterci dentro chiaramente movimenti cattolici religiosi, oppure anche il fatto di finanziare coi soldi pubblici che fanno le regioni i consultori privati, che già sono presenti, sono più di 215 mi pare in Italia, e che sono rette appunto dalla Chiesa, dal movimento appunto antiscelta, eccetera eccetera. Notate che noi non diciamo movimento della vita, perché non consideriamo loro che danno la vita, noi consideriamo loro come qualcosa naturalmente che si attacca fondamentalmente al diritto di abortire, e quindi naturalmente alla non scelta, e la vita invece è un qualcosa di complessivo che però ognuno deve potersi scegliere e quindi poter portare avanti secondo i propri bisogni. Quindi effettivamente pigliamo in positivo questo tipo di situazione aberrante, macista, patriarcale, eccetera, e trasformiamola invece in un vero momento di controinformazione. Parliamo di consultori, facciamo in modo che invece le nostre mobilitazioni, le nostre voci, i nostri dati e principalmente i nostri corpi, quindi il partecipare il più possibile a questi momenti di piazza, impongano una virata, che nonostante un tipo di articolo del genere siano invece una costruzione effettiva di come vogliamo che siano i consultori, che siano i reparti di interruzione volontaria gravidanza, che siano i punti nascita. Facciamo in modo effettivamente di imporre quelli che sono i nostri diritti e i nostri bisogni. Per conoscenza, in più di 10 città italiane fra sabato e oggi si sono organizzate, e ve dico qualcuno: Pavia, Trieste, Reggio Emilia, Bologna, Jesolo, insomma, eccetera, quindi sono più di 10, si stanno organizzando mobilitazioni con scesa in piazza davanti ai consultori, volanti raggi, momenti di attacchinaggio, eccetera, in modo tale di far capire a chi ci sta attaccando in modo subdolo, come diceva la compagna, però in modo molto scientifico e sempre più complessivamente politico, cosa si ritroveranno poi nelle realtà, perché poi la cosa importante sono i rapporti di forza che noi riusciamo a costruire e a creare all'interno dei delle città, all'interno dei paesi, all'interno delle nostre regioni, eccetera, con tutto quello che deve essere portata avanti in modo, ripeto, sia di controinformazione, quindi ben vengano finalmente i giornali che ne parlano e continuano a fare articoli, le trasmissioni in televisione, anche se poi ci sono quelle condotte e gestite solo da uomini, no? Si parla del corpo delle donne, eccetera. Ci fosse
Bruno
stato
Vespa,
almeno,
uomini,
no,
Bruno
ma
Vespa.
Ci fosse stato almeno un uomo con utero, insomma, ecco, al limite botta di vita, che veniva considerato appunto anche quello che è la richiesta, e ci sono appunto anche dei molte persone trans, di vedere rivendicati i propri diritti anche rispetto al discorso della maternità, anche rispetto al discorso dell'accoglienza, per esempio in modo adeguato all'interno dei consultori, se ci sono problematiche legate naturalmente al fisico, alla salute, a quelli che sono naturalmente i percorsi di affermazione del genere. No, erano tutti maci classici, etero, cisgender, non so se si può dire, no, etero, se cisgender vale anche per l'uomini o solo per noi donne, boh, io poi sono un po' ignorante su tutto quanto, però erano cosiddetti maschi classici che rivendicavano naturalmente di poter parlare su qualcosa che effettivamente non li riguarda per niente, e qualcuno appunto ha detto: ma come, ma i papali, gli uomini pure loro sono coinvolti. Au. Ma il discorso di fondo è che poi come corpo e come complessità di scelta è chi porta avanti la gravidanza che si accolla poi quella che è la condizione, e quindi naturalmente in una coppia funzionante, in un rapporto esistente, ci può essere e ci deve essere indubbiamente anche la possibilità di confronto, ma che poi naturalmente il desiderio di un maschio possa prevalere quello che è il desiderio e la scelta di chi porta avanti la gravidanza, mi sembra veramente una cosa violenta e pesante. E poi sentirsi dire da alcune donne che sono pure personaggi pubblici che c'è un assassinio. L'assassinio viene svolto da chi annienta la libera scelta, è quello il vero e proprio assassinio, non quello che sceglie naturalmente, si sceglie con l'aborto. Quindi c'è un bisogno
poi
enorme.
In questo periodo è meglio non parlare di assassinio, perché con quello che vediamo dalle guerre veramente dovremo solo che stare zitti o arrabbiarci, perché poi parlare di assassinio su queste cose e poi girarsi dall'altra parte, fan finta di non vedere, non dire niente su tutti i bambini che vengono uccisi nelle guerre, in particolare in Palestina, bambini che già vivono, bambini che già ridono, bambini che giocano, che hanno voglia, che dovrebbero giocare, che hanno voglia di vivere e di amare, e vederli stecchiti per strada, insomma, magari purtroppo molti morti di fame, molti morti nei camere operatorie dove non ci sono neanche gli anestetici per poterli curare, e vederli morire su una strada per una bomba è veramente una cosa bruttissima. Quindi su questo, sul termine assassino, dovremmo proprio tacere, perché io queste persone poi le vorrei vedere arrabbiarsi in piazza contro chi continua a sobillare le guerre e a non cercare delle scelte, delle soluzioni difficili, ma comunque delle soluzioni contro la guerra. O se non altro dire: non forniamo più armi a chi fa la guerra, almeno questo, se no state zitti e non parlate di assassini.
Sì, ma infatti dovrebbero stare zitti complessivamente, perché anche un altro argomento che all'inizio avevano trattato, poi hanno avuto difficoltà a portare avanti dai dati stessi che danno loro, è per esempio rispetto alla colpa degli aborti sul calo delle nascite, no? E anche questa è un'evidente non solo bugia, ma anche una strumentalizzazione, sia perché non dicono che c'è un calo negli ultimi 4 anni che va dal 4,2 2 fino al 7,8 eccetera di cali di aborti. Perché? Perché aumenta la contraccezione, perché aumenta la consapevolezza eccetera. L'unico dato purtroppo che anche loro riconoscono che aumenta sono gli aborti appunto nei minori, quindi dimostrando ancora di più la funzionalità e l'utilizzo poi dei consultori con lo spazio giovani. Però chiaramente il dato che il 27%, sempre dati loro, il 27% di donne che abortiscono sono straniere, beh, questo naturalmente, visto che poi non si dà la cittadinanza, no, per scelta, anche questa politica, oppure si fanno si spendono milioni di milioni per fare, no, faceva ieri Report tutto un servizio molto pesante veramente su quelli che sono i campi profughi che costruiranno in Albania. Ecco, per esempio, che 27% di aborti sono straniere e che quindi queste non inciderebbero, no? Visto l'atteggiamento che si ha rispetto a chi non è italiano in questo stato, quindi non potrebbe aumentare, smettendo di abortire, il calo demografico. Quindi ci sono veramente una serie di falsità, mala informazione, non lo so come dire, insomma, un'ipocrisia, che pensano che veramente chi ascolta, chi guarda, chi vive il quotidiano è un insieme di deficienti, di gente che non sa pensare, che non deve più scegliere se osa pensare di poter scegliere, che si deve sottomettere e considerare appunto la normalità quella che rappresentano loro, insomma, ecco, pensano veramente di avere a che fare con questi soggetti.
Sì, sono offensivi, però sanno come fare, sanno come diciamo imbrogliare, no, la gente, anche se la gente è ben consapevole, perché fare un figlio in questo periodo per la maggior parte delle persone, delle donne, delle coppie è un problemone effettivamente, a parte pochissimi fortunati. È inutile che loro dicono ma l'occupazione è aumentata, certo, se tu ci metti l'occupazione, che mi ci metti il contratto che dura una settimana, perché esistono anche contratti che durano 3 mesi o anche un anno, è chiaro che tante cose sono aumentate, però questo lo puoi dire per un ragazzo di 25 anni, 28 anni, 30, ma già da 30 anni in poi, se un ragazzo o una ragazza vogliono, come è giusto che sia, è sacrosanto, andarsene via da casa dei propri genitori, non lo potrebbero fare alla maggior parte, perché non ti puoi mantenere una vita con questi stipendi, con gli stipendi che danno quei pochi lavori che si trovano. Quindi queste cose vanno dette, la gente lo sa, è inutile che tu dici non ci stanno nascite, e le nascite non ci stanno per questo, poi va a trovare l'asilo nido, che ce ne stanno pochi, non tutti rientrano negli asili nido, sono pure costosi, insomma di problemi ce ne stanno parecchi, non sono pochi, insomma non è solo un problema del pannolino, no? Perché alcune donne che sono riuscite a convincere questi delle antiscelte alla fine hanno partorito e poi hanno regalato qualche pacco di pannolino, qualche magari una carrozzina, qualche stupidaggine, ma non è che un figlio si tira su solo con questo, insomma, è un figlio, si tira su con molto altro, con la serenità del genitore, che è sicuro, dei genitori sono sicuri di poter, o abbastanza sicuri di poter mantenere questo figlio con serenità, che sapere che alla fine del mese uno stipendio c'è, che con quello stipendio ti puoi permettere di pagare le bollette, di pagare la luce, di pagare l'affitto. E di pagare se si rompe in vetro, se si rompe un rubinetto dentro casa, o se si rompe una lavatrice, perché mettiamoci tutto questo, e non che te devi disperare se ti si rompe una cosa, insomma,
oppure, se devi andare dal dentista,
oppure se, quello manco lo voglio nominare perché sappiamo quanto costano i dentisti. Quindi chi te lo ma, e poi quando tu devi andare al lavoro e tuo figlio c'ha la febbre, ma chi te lo guarda? Cioè devi avere i soldi per cercarti qualcuno che te lo guarda quando non è possibile, no? Quando lo devi portare all'ospedale, insomma, fa un figlio è una cosa importante, è una cosa per noi che l'abbiamo fatta, è una cosa bellissima, ma è pure una cosa faticosissima, è pure una cosa che ti mette tante ansie, per cui prima creiamo una società, o almeno proviamoci, no, a creare una società accogliente, vivibile, in cui ci siano diritti, in cui ci sia un benessere allargato e diffuso sufficientemente buono. Non chiediamo la luna, ma un benessere sufficientemente buono, per dirlo alla Winnicott, creiamolo, altrimenti è inutile che pretendiamo che la gente faccia figli, perché effettivamente non si possono fare in queste condizioni.
Ecco, e poi accettiamo pure che si possa scegliere di non fare figli, perché non è detto che il concetto sia contro la patria, perché io non mi considero quello che è il calo demografico, ma perché fondamentalmente, anche come dicevamo prima, essendo un figlio o una figlia una scelta complessiva di vita che dura tutta la tua vita, puoi anche scegliere di non farlo, di fare altro, di dedicarti ad altri obiettivi, ad altri scopi, eccetera eccetera, ed avere il massimo rispetto e non giudizio da nessuno, veramente, perché è pazzesco veramente considerare poi la donna principalmente come unica fonte riproduttiva. Come donne siamo altro, siamo tutto, siamo complessivamente tanto, e indubbiamente io la scelta di un figlio l'ho voluta fare, l'ho fatta quando mi sono sentita in grado di poter gestire complessivamente anche quello che dovevo rinunciare, perché pensate a quante donne che si ritrovano nei posti di lavoro e che per esempio nelle cooperative gli viene fatto firmare un foglio per il licenziamento se restano incinta. Pensate a quante donne, l'abbiamo detto sempre, in quelli che sono le discriminazioni salariali nel mondo del lavoro, non fanno carriera se hanno figli perché non sono disponibili 24 ore su 24. Quante donne, era il 90% durante il periodo Covid, si sono viste licenziarsi, doversi licenziare, perché oltre ai figli che non avevano più la scuola, ci avevano il problema per esempio dei genitori, delle persone anziane, che se non venivano sbattute nell'RSA dove morivano in continuazione, dovevano essere seguiti e gestiti, e chiaramente questo lavoro di cura obbligato, e anche questo non scelto, perché anche quella è una scelta, porca c'ha la miseria, veniva poi e doveva essere svolto naturalmente dalle donne. Quindi tanti sono le cose che effettivamente bloccano, e perché anche il non avere il concetto di rispetto complessivo, no? Rispetto alla mia identità, alle mie possibilità di scelta, eccetera, rende veramente questa società sempre più scura e sempre piena di attacchi, appunto, che vanno contro poi a quella che è la persona nella sua complessità. Quindi sia problemi economici, sia problemi emozionali, sia problemi sentimentali, sia problemi affettivi, sia un discorso rispetto al proprio corpo, eccetera. Tutto questo viene pensato e articolato da chi decide poi di andare ad abortire, e quando decide di farlo non va permesso, proprio non va inventato, non bisogna veramente trovare nessun canale che possano minimamente far sentire questa scelta come un qualcosa di sbagliato, di non giusto, da condannare, da giudicare. Ecco, è tutto questo che va rivendicato, e quindi dobbiamo assolutamente essere in tante, tanti e tantu oggi alle 5 per la conferenza stampa sotto il Senato. Stiamoci naturalmente con i nostri corpi, con le nostre voci, con la nostra voglia di trasformazione, perché è vero, fondamentalmente è proprio questa forza, questa capacità collettiva, questa condivisione, questa visione di intersezionalità che va oltre naturalmente al problema singolo, ma ripropone complessivamente appunto l'autodeterminazione, la libera scelta, che rappresenta l'unico canale. L'abbiamo dimostrato il 25 di novembre, l'8 marzo, eccetera, quando si scende in piazza in tanti e con la capacità di trasformazione, poi c'è la possibilità di riportare questo nelle scuole, nei posti di lavoro, nei quartieri, nei consultori, eccetera, ed effettivamente si concretizzano nella pratica quelli che sono i diritti naturalmente delle persone. Quindi io chiuderei, anche perché dobbiamo muoverci e prepararci per andare, ribadendo che ci vediamo sotto il Senato alle 5 per la conferenza stampa che è stata organizzata dalla rete nazionale appunto dei consultori e consultorie, dal coordinamento dei consultori del Lazio, da Non Una di Meno, da Obiezione di Respinta e poi da tutte le compagne, compagni e compagno che si muovono all'interno della rete trans, e parteciperanno naturalmente chi è attivo dentro i centri antiviolenza, chi vive il problema nelle scuole. Quindi cerchiamo di esserci in tante, tanti e tanto, tutti alle 5, quindi sotto il Senato. Chiudiamo qua la trasmissione in normale follia e vi salutiamo de corsa perché dobbiamo andare. Questa è sempre naturalmente Radio Onda Rossa.